Prima della preghiera vorrei leggere il versetto da Isaia 51, versetto 12. Isaia 51 dal versetto 12. Io sono colui che vi consola. Chi sei tu che temi l'uomo che deve morire? Il figlio dell'uomo che passerà come l'erba. Hai dimenticato il Signore che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e fondato la terra? Tu tremi continuamente tutto il giorno davanti al furore dell'oppressore, quando si prepara a distruggere. Ma dov'è il furore dell'oppressore? Colui che è curvo nei ceppi sarà presto liberato. Non morirà nella fossa, non gli mancherà il pane. Io infatti sono il Signore, il tuo Dio. Io sollevo il mare e ne faccio muggire le onde. Il mio nome è il Signore degli eserciti. Io ho messo le mie parole nella tua bocca e ti ho coperto con l'ombra della mia mano per spiegare i nuovi cieli e fondare una nuova terra, per dire a Sion: tu sei il mio popolo. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore per questo giorno, per l'opportunità di poter essere riuniti insieme ad ascoltare la tua parola, per adorarti e che possiamo inchinarci davanti a te e essere nuovamente benedetti da te, Signore amato. Abbi pietà di noi, perdona tutti i nostri peccati, allontana da noi ogni pensiero che possa essere di ostacolo in quest'ora. Che possiamo essere riuniti sotto la tua presenza, sotto il sangue della riconciliazione, sotto il sangue dell'agnello, sotto il sangue della nuova alleanza. Signore fedele, concedici di accedere al tuo santuario, al tuo trono di grazia. Tu conosci tutti i bisogni, tutte le difficoltà, tutti i dolori, tutte le fatiche. Signore fedele, cammina oggi tra le nostre file, tocca ciascuno, consola chi è triste, rafforza chi è debole, solleva chi è scoraggiato. Dio fedele, salva i perduti, guarisci i malati, conferma la tua parola con segni e prodigi. Ti affidiamo questo culto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Ma perché si tratta sempre della parola di Dio, permettetemi di leggere molto brevemente dall'Apocalisse capitolo 1, versetto 9. Apocalisse capitolo 1, versetto 9. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmo a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù.
namens Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu willen. Die Betonung, die wir
qui viene sottolineato che mettiamo in risalto la predicazione, cioè la parola di Dio, non le tante interpretazioni, non le opinioni che le persone danno alla parola di Dio, ma sulla fede nella parola di Dio originale, così come uscita dalla bocca del Signore, sia attraverso i profeti che attraverso gli apostoli, come direttamente ispirata, come uscita da Dio, come è arrivata a noi, come è stata scritta, è così che riceviamo e accettiamo la parola di Dio. Abbiamo imparato dal fratello Branham che Dio è interprete di se stesso. La parola di Dio non ha bisogno di essere interpretata. Dio veglia sulla sua parola per adempierla quando è l'ora e il momento giusto. Lo stesso vale per tutto ciò che il fratello Branham ha detto e che può essere difficile da capire. Lo ammettiamo con tutta sincerità. Ma allo stesso modo in cui Pietro scrive nella sua lettera, quando si riferisce a Paolo in 2 Pietro, nel terzo capitolo, qui è scritto dal versetto 14. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Quindi non è qualcosa di nuovo che sta accadendo sotto il sole. Anche allora la gente distorceva ciò che Paolo insegnava, e non solo, ma distorceva anche le scritture in relazione ad esso. Ci sono persone che sono semplicemente contorte, quindi distorcono tutto, sia la parola scritta che quella parlata. Solo le persone che sono state graziate da Dio e che hanno ricevuto rispetto per la sua parola non interpretano, non hanno proprie opinioni, ma accettano la parola di Dio così come ci è stata lasciata. Se Pietro scrisse allora che nelle lettere di Paolo ci sono molte cose difficili da capire, cosa dovremmo dire noi oggi? Dopo l'apertura dei sigilli sono state dette molte cose che stiamo aspettando finché si compiono. A volte Dio può usare esempi terreni per spiegare o testimoniare cose divine. Ad esempio, penso al 2 aprile in particolare quando il Signore ha detto letteralmente e per nome ha detto il cibo terreno che dovevo immagazzinare, quando ha detto immagazzina il cibo, furono elencati patate, farina, singole verdure, olio e tutti i singoli alimenti. Io e Ewald Frank ho potuto ascoltare solo ciò che è stato detto. Chi può essere arrabbiato con me perché abbiamo immagazzinato tutte queste cose in quantità enormi? Abbiamo riempito la cantina di questi alimenti perché erano stati citati per nome. E poi improvvisamente vengo dal fratello Branham. Il 3 dicembre dello stesso anno mi presento lì e lui mi dice: hai frainteso ciò che il Signore ha detto. Ma io avevo capito al 100% ciò che il Signore aveva detto, solo che non avevo capito che ciò che era stato detto in modo terreno avrebbe avuto un significato spirituale, e la varietà dei singoli cibi che erano stati menzionati indicava che Dio aveva preparato una varietà di cibo spirituale per il suo popolo. E quando il fratello Branham disse: non si tratta di cibo terreno, ma della parola di Dio rivelata per questo tempo. Perché menziono io questo? Perché anche il fratello Branham vide molte cose. Ha visto una grande tenda, ha visto certe cose che dovevano accadere. E ci sono persone che stanno solo aspettando che ciò accada. Potete vedere cose terrene e possono avere un significato spirituale. Una cosa che dobbiamo imparare una volta per tutte è lasciare a Dio il compito di decidere quando e come fare e realizzare certe cose. Quando avremo capito questo, allora capiremo i detti del fratello Branham, sia che si tratta dei sette tuoni, del settimo suggello, della terza fase, di tutte le cose diverse. Lasceremo a Dio il compito di decidere quando e come realizzerà il completamento della sua Chiesa. Nel momento in cui ci facciamo un'idea di come questo debba avvenire, siamo un ostacolo per noi stessi e per Dio. Nel regno di Dio non c'è posto per le interpretazioni o le idee. Nel regno di Dio camminiamo quotidianamente con il Signore nell'attesa che Egli faccia ciò che deve ancora essere fatto e non ritardi. E non tarderà, lui verrà al tempo giusto, quindi per favore non interpretiamo ciò che è difficile da capire, perché chiunque interpreti, e rileggo questo versetto di proposito, lo interpreta per la propria distruzione e per la distruzione di tutti coloro che credono alla sua interpretazione. Rileggo ciò che Pietro ha scritto qui. In queste lettere, tuttavia, ci sono molte cose difficili da capire. E adesso viene. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Tutto ciò che interpretiamo è distorto, e attraverso la distorsione arriva la rovina. Veniamo coinvolti in un vortice da cui non riusciamo a uscire. E guardate le persone senza volerle giudicare. Una persona che inizia a interpretare non si ferma più. Se un'interpretazione non funziona più, arriva a quella successiva, poi un'altra, e poi ancora un'altra ancora. E non va come è scritto, non si va di chiarezza in chiarezza e di conoscenza a conoscenza, ma nel caso dell'interpretazione si va di errore in errore, dall'uno all'altro. Che Dio ci protegga da tutto questo, e so che lo farà. Abbiamo ricevuto dentro di noi un seme divino puro e non mescolato, e non ci sarà posto per nient'altro che la parola. La parola è la parola. Nessuna interpretazione, ma la parola. Come abbiamo già sottolineato fin dall'inizio, è stato un trucco del nemico interpretare la parola. Non l'ha negata, ma interpretata. Dio aveva parlato chiaramente, ma il nemico arrivò da Eva, fece un punto interrogativo, interpretò e disse: no, non morirete affatto. La trasgressione era già preprogrammata, e la separazione da Dio, la distruzione, era già presente. Dio non tollera miscuglio, Dio separa. Quando ha scelto Israele come suo popolo, ha detto: siete quelli che ho separato da tutte le nazioni e che ho fatto mio proprietà. È per questo che è stato chiamato il Dio di Israele. E cosa disse? Non mescolatevi con le nazioni, con gli amorrei o con chiunque altro. Sarete per me un popolo consacrato, separato, santo. Non potevano partecipare alle loro feste, a ciò che facevano gli altri. Erano destinati a uno scopo molto speciale. E così è per la Chiesa del Dio vivente. La Chiesa è l'Ecclesia, la Chiesa chiamata fuori, la Chiesa consacrata a Dio, santificata per uno scopo molto speciale. E se riceviamo la parola del Signore con sincerità, quando scocca l'ora di Dio, essa compierà ciò per cui Dio l'ha mandata, perché Dio veglia sulla sua parola per realizzarla. Possiamo riposare in Dio e nella sua parola. Smettiamo di andare e venire, ci riposiamo in Dio. Non che ci addormentiamo, non è questo che intendo. Intendo raggiungere la certezza della fede, l'assoluta certezza della fede in Dio, per sapere: questa è la parola santa di Dio, ecco le promesse che ha fatto, le riceviamo nel nostro cuore per fede, e sappiamo che il Signore non può deluderci, non ci deluderà. Colui che ha fatto le promesse è fedele e le realizzerà a suo tempo. Da parte mia sono molto, molto grato al Signore. Non è mio merito, è proprio la chiamata divina, e quindi Dio ci tiene la mano, mette la sua mano su questo, perché ogni persona è uguale. Non esiste una persona diversa dall'altra. Il nostro cuore si smarrisce in ogni momento, è scritto. Il cuore dell'uomo è fatto così. Cos'altro dice il Signore attraverso Paolo nella lettera agli Ebrei? Sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Ma poi arriva l'altra scrittura: vi darò un cuore nuovo, metterò uno spirito nuovo nel vostro cuore. E allora questo smarrimento passerà, ci volteremo dalla via sbagliata alla via diritta, e allora seguiremo il Signore, non ascoltando più le voci da destra o da sinistra, ma solo la voce di colui che cammina tra i sette candelabri d'oro. E noi crediamo che abbia parlato abbastanza chiaramente. E come ho detto prima, se ci sono cose che sembrano difficili da capire, lasciamole a Dio, non interpretiamo proprio nulla. Quando verrà l'ora, accadrà. Giovanni fu bandito sull'isola di Patmo, non per andare in vacanza, ma per amore della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Queste due cose stanno insieme. Chi ha davvero la testimonianza di Gesù, e vi leggerò questo passo dall'Apocalisse 19 perché sappiate cos'è la testimonianza di Gesù. Apocalisse capitolo 19, versetti 9 e 10. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Amen. Queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Che parola meravigliosa! Sapete che santi uomini guidati dallo Spirito Santo hanno parlato e scritto. Era un'ispirazione divina, lo spirito della profezia. Lo spirito della profezia era sui profeti, vedevano, sentivano, erano ispirati. Lo stesso Spirito di Dio deve essere su di noi, ed è anche su di noi, e questo Spirito rende testimonianza a Gesù Cristo. Testimonianza di Gesù Cristo, così abbiamo le vere parole di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Lo spirito di profezia conduce alla profezia biblica, rivelando, come sappiamo soprattutto nel ministero del fratello Branham, ciò che era nascosto nei secoli è stato rivelato. Ed è per questo che è scritto in ogni epistola: chi ha orecchi nelle lettere, chi ha orecchi per intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito che si è servito della bocca di un uomo per parlare. Sapete, Dio ha sempre usato persone quando voleva portare un messaggio. Aveva i profeti e anche gli apostoli. Ma proprio per questo è necessario stare attenti e non aggiungere nulla, a non interpretare nulla. Lo sottolineo ancora una volta, ogni interpretazione porta alla distruzione. Così leggiamo, così scrive Pietro in riferimento alle lettere di Paolo, nelle quali c'erano molte cose difficili da capire. Oggi non è diverso. E chi sono coloro che distorcono? Sono coloro che sono ignoranti delle cose di Dio, ma pensano di saperne di più e di essere più di tutti gli altri. E Paolo scrive che non dobbiamo andare oltre la testimonianza della Scrittura. È molto importante ricordarlo. Le nostre interpretazioni ci portano alla rovina. Che Dio ci protegga da questo. Pietro continua qui. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. Quando rifletto su questo, tutto quello che viene detto, e poi tutto questo viene come se venisse dal fratello Branham, allora si dovrebbe vergognarsi e chiedersi come è possibile che sia arrivato a questo in così poco tempo, poiché siamo negli ultimi giorni e il diavolo vuole distruggere l'opera di Dio, farà di tutto per rendere il messaggio divino inaffidabile davanti al pubblico, ma non ci riuscirà. Dio ha rivelato la sua parola e tutti coloro che sono destinati ad ascoltare il puro messaggio divino lo ascolteranno e custodiranno la parola con cuore, in un buon cuore, non l'interpreteranno, non la cambieranno, ma crederanno e la muoveranno nel loro cuore con la grande aspettativa che si realizzi presto. Così persone senza scrupoli sono all'opera, non sanno nemmeno cosa stanno facendo, ma la distruzione segue i loro passi. Quanti si sono allontanati dalla verità solo perché hanno ascoltato le spiegazioni fornite? E poi dicono, il fratello Frank vi ha nascosto tutto questo. Come posso avervi nascosto qualcosa se ho tradotto tutte le prediche e voi le avete a disposizione? Potete leggere ciò che è stato realmente predicato e detto. È incomprensibile. Come posso io stesso, che ho tradotto tutti i sermoni per renderli accessibili a voi, e per darvi il cibo spirituale? Non ho taciuto nulla, al contrario, mi sono preso la fatica di tradurre tutte le prediche. Se guardate la serie di prediche che avete davanti, vi renderete conto e forse rifletterete anche brevemente su quanto tempo è stato necessario per tradurre tutte queste prediche e poi per correggerle. E coloro che non hanno tradotto nessuna predica dicono: l'ho nascosto al popolo. Stanno invertendo i ruoli e questa è una cosa molto molto brutta. Ma noi non ci soffermiamo su nulla. Ringraziamo Dio per tutto E questo ci serve per il meglio, ci rende più riconoscenti del fatto che il Signore ci ha mantenuto sobri e limpidi. E vi dico, possiamo predicare questo messaggio divino ovunque con amore e saggezza, e la gente dovrà dire: non l'avevamo ancora sentito mai prima, ma allo stesso tempo, allo stesso modo dovranno dire: e viene tutto dalla Bibbia, quello che è stato detto lì. È stato così anche a Nairobi. L'uomo ha ancora detto, tra l'altro, ascolterò queste videocassette un paio di volte per rileggere i passi della Bibbia che hai letto, per convincermi e approfondirmi in questo. Non ci vergogniamo del messaggio divino. È una parola di Dio per questo tempo. E ciò che insegniamo possiamo insegnarlo ad alti, ai grandi e piccoli, istruiti e non istruiti. Solo davanti ai sapientoni è un po' difficile, quindi gli istruiti e i non istruiti formano una classe, una a destra e una a sinistra. Ma i sapientoni sono un gruppo difficile da trattare, e Dio non può rivolgersi a queste persone. Questo è il modo di fare dei farisei: sanno tutto meglio in anticipo, prima che qualcuno dica qualcosa lo sanno già, e fondamentalmente non si rendono conto di non sapere nulla. La nostra conoscenza, la nostra comprensione sono avvolte nelle tenebre, a meno che la mano del suo spirito non ci riempia di luce intensa. Quindi non siamo noi, ma il Signore che opera tutto in tutte le cose, e perciò diamo a Lui solo l'onore. C'erano ancora un paio di parole che mi sono diventate grandi, li conosciamo tutti. 2 Timoteo capitolo 4, una parola che per me personalmente significa tutto, direi quasi che è stata rivolta direttamente a me in quel momento. 2 Timoteo capitolo 4, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Adempi fedelmente il tuo ministero. È tutto ciò che voglio, è tutto ciò che voglio. Ma questa parola, con l'aiuto di Dio, voglio adempierla. In quei giorni vorrei mettermi nei panni di Timoteo, al quale è stata rivolta questa parola. Come sapete, Paolo aveva un posto speciale. Paolo aveva nel cuore in modo particolare Timoteo. Ha detto: non ho nessuno come te fra tutti i fratelli. Tutti cercano il proprio. Ma qui c'era un uomo, e proprio quest'uomo a cui Paolo aveva affidato molte cose, che egli si dovrebbe quasi usare la parola scongiurato, perché è scritto letteralmente: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù. A Paolo stava molto a cuore che la parola fosse predicata in modo puro e santo. E Paolo, che poteva vedere gli ultimi giorni, disse: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Persone che vogliono sempre sentire qualcosa, ma non quello che Dio ha da dire loro. Sta scritto: predica la parola. Questo è ciò che faremo fino alla venuta del Signore. Questo è il nostro compito, questo è ciò che siamo chiamati a fare. È scritto qui in 2 Timoteo capitolo 2 versetto 15: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Sia lodato il nostro Dio. Che cosa abbiamo sentito dal fratello Brana? Che siamo una parte della parola. La sposa è parte dello sposo. Siamo carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Siamo generati e nati da Dio, dallo stesso Spirito di Dio. Siamo figli e figlie di Dio. Giovanni scrive: ancora non è manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. È scritto: io ho fatto loro conoscere il tuo nome ai miei fratelli. Egli è il primogenito fra molti fratelli, la primizia, il primogenito dei morti, come Adamo fu il primo e tutti noi veniamo dopo da lui, e Eva e tutto da Eva, così tutti noi veniamo da Cristo, dopo Cristo il secondo Adamo. Stiamo ancora gemendo in questa carne, ma quando verrà l'ora il Signore tornerà con la tromba e la voce dell'arcangelo, e i morti in Cristo saranno risuscitati. Allora saremo trasformati e portati insieme a incontrare il nostro amato Signore. Verremo presi in aria. Nel contesto di 2 Timoteo 4, Paolo sapeva che ci sarebbe stata sofferenza. Con questo, lo dice qui nei versetti 4 e 5, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Questo è associato a sofferenze, incomprensioni e calunnie di ogni tipo. Solo alla fine questo vescovo venne fuori col parlare e disse: fratello Frank, se avessi letto le lettere che ho ricevuto, sapresti che rischio ho corso nel preparare questi incontri per te, per organizzare questo. Ma Dio ha fatto in modo che fosse così. Ha lasciato tutto e sapeva nel suo cuore che era Dio a dirigere le cose. E disse: ho un altro che era lì in piedi, un funzionario della dogana, un credente che tra l'altro è diventato credente 12 anni fa. Quando ero lì, ne ho incontrati alcuni dal vecchio tempo, si è fermato e ha ascoltato brevemente mentre ci salutavamo all'aeroporto e disse all'improvviso: fratello, fratelli, se questo non venisse da Dio, il diavolo non sarebbe affatto contrario, ma poiché viene da Dio si oppone con tutte le sue forze. E così abbiamo potuto ringraziare il Signore insieme. Poi arriva un altro e mi dice: buongiorno fratello Frank, mi conosci? Io rispondo: certo che no. E lui: sì, 12 anni fa ero il tuo autista, ti ho portato lì e abbiamo avuto le riunioni. E l'autista è diventato credente, ha ringraziato il Signore e me. La cosa più bella di tutto ciò dove vado è che le persone vengono condotte al Signore. E anche oggi questa riunione ha lo scopo di aiutare le persone che non hanno ancora preso la loro decisione a farlo oggi, che la parola di Dio parli loro, che lo Spirito di Dio operi su di loro e che sentano che il Signore li ama. Gesù è morto per noi sul Golgota per amore. Torniamo a questo pensiero: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Lo faccio volentieri, lo faccio, ma voglio rimanere nella verità. Allora prenderò volentieri tutto su di me e spero che anche voi siate pronti a prendere su di voi alcune cose. Perché guardate come il nostro Signore ha sofferto, così tutti coloro che erano dalla sua parte hanno sofferto con lui per amore del suo nome. Così come Paolo e coloro che gli credevano hanno avuto difficoltà. E pensate al fratello Brana, che cosa hanno dovuto sopportare lui e coloro che gli hanno creduto, perché hanno riconosciuto che era un uomo di Dio. Ora è lo stesso. Non solo io che predico la parola, ma tutti voi che credete alla vera parola di Dio. Anche voi avrete da soffrire, ma da qualche parte è scritto: se soffriamo con Lui, regneremo anche con Lui. Quindi siamo pronti a prendere tutto su di noi per amore di Gesù, per amore della parola, per amore della verità, se solo raggiungiamo la meta. E Dio si prenderà cura di questo. Giovanni era sull'isola di Patmo per la parola di Dio. Tutto gli fu rivelato. Il fratello Branham fu mandato per amore della parola di Dio, ha posto la parola di nuovo sulla lampada e disse: il mio compito è di portare la Chiesa fuori da tutte le interpretazioni, da tutto, e riportarla alla parola, perché la parola è il seme originale. Che il Signore riesca con tutti noi a rafforzarci nella parola di verità in modo tale che nessuna tempesta possa abbatterci. Al contrario, quando la tempesta si abbatte su di noi, le radici dovrebbero solo allentarsi un po' per poter poi penetrare ancora più in profondità e diventare ancora più forti. Un vero figlio di Dio è come un albero piantato vicino a ruscelli d'acqua. Nessuna tempesta lo farà cadere. Si va un po', si muove un po', ma le radici penetrano sempre più in profondità e Dio farà in modo che restiamo in piedi, perché è abbastanza forte da sostenerci nella sua grazia, nel suo amore, nella sua parola. È più che capace di completare l'opera che ha iniziato in tutti noi nel giorno glorioso del suo ritorno. Per quel giorno sia lodato il nome del Signore. Amen. Vogliamo alzarci per la preghiera. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi, apriamo il cuore alla presenza di Dio. Il Signore è qui, sentiamo la sua dolce presenza. Lo Spirito di Dio è come una colomba, si posa dolcemente, viene sulla comunità. Parla, convince, ci mostra lo stato in cui siamo e poi ci mostra Gesù sulla croce per noi. Distogliamo lo sguardo da noi stessi e lo volgiamo verso Gesù. E come canta il cantautore, chi vede Gesù sulla croce con fede sarà guarito in quella stessa ora e salvato in quella stessa ora. Se c'è un'anima in mezzo a noi che non ha ancora trovato la pace con Dio, non è ancora stata guarita, non è stata salvata, caro cuore, proprio ora, il Signore ti chiama. Mentre tutti i capi sono chinati, vorrei chiedere a coloro che sono ora inclusi nella preghiera, che vogliono essere inclusi nella preghiera, di alzare brevemente la mano. C'è qualcuno? Grazie. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica, giovanotto. Dio ti benedica. Meraviglioso, il Signore ti benedica. Il Signore ti benedica. Oh, il Signore abbi pietà di noi. Che privilegio poter ascoltare la sua parola. Che privilegio è usare il tempo della grazia per essere perdonati. Un giorno sarà troppo tardi. C'è ancora qualcuno che vuole consacrare la sua vita al Signore. Non è un uomo che chiama, è il Signore che usa la bocca di un uomo per chiamarvi. Venite a Gesù, venite oggi, venite ora. Chi altro vuole alzare la mano? C'è qualcuno? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Sia lodato Dio. Alleluia. Oh, che meraviglioso, una predica in tutta debolezza e semplicità, ma l'opera dello Spirito è potente, l'operato dello Spirito. Vogliamo ringraziare Dio ora. Padre Celeste, Tu hai visto le mani e i cuori. Signore amato, Tu vuoi salvare, liberare, perdonare e fare misericordia. Accogli tutti coloro che vengono a Te, Signore. Tu hai detto, chi viene a me non lo scaccerò. Amato Salvatore, che tutti coloro che hanno alzato la mano possano ora aprire la loro bocca e invocare il Tuo nome, perché è scritto che chiunque invochi il nome del Signore sarà salvato, sarà benedetto. Che dicano semplicemente, Signore fedele Gesù, io ti invoco, tu sei il mio Signore, tu sei il mio Salvatore, sei morto per me sulla croce del Golgota, lì hai versato il tuo sangue per redimermi, per espiare la mia colpa, per perdonare il mio peccato. Signore Gesù, ti invoco, abbi pietà di me. Signore, possiamo tutti invocarti, vogliamo farlo in questo modo e allora ci farai grazia. Ti ringrazio, amato Signore, per tutti coloro che hai chiamato oggi. Rafforzali, fortificali, fondali nella tua parola. A te, Dio Onnipotente, sia lode e onore. Gloria. e adorazione nei secoli dei secoli. Amen.